credo che Andrea ci abbia in qua. Credo che il metodo funzioni, insomma, in qua, così permette all'autore di rilevare i punti di consenso, di senso, ma, insomma, di intervenire su quello che meglio ci aiuta in questa fase a darci queste chiavi inglesi per qualche interpretazione, della quale, pur continuando a studiare, e 13 anni che facciamo questi corsi, sentiamo un gran bisogno, anche perché la realtà cambia e per molti versi ci sfugge. Grazie ancora e la parola a Giulio Sapelli.
Dunque, innanzitutto vi ringrazio, cari amici, ringrazio Giovanni e ringrazio questo straordinario lettore. Vuol dire, sono sorpreso, generalmente i dibattiti sui libri, uno dice un po' di cazzate, presenta l'autore, l'autore ne dice altrettanti, un po' di dibattito sul pubblico e poi si torna. Per quello io sono in generale contrario a presentare i miei libri, anche perché vedete il mondo si divide in due, quelli che faticano a scrivere i libri e invece quelli che faticano a parlarne dopo. Per me una volta scritto un libro un messaggio in una bottiglia, proprio non mi interessa, perché dopo c'è gli editori che ti dicono vai a presentare eccetera, dato che non ho nessuna, mi spiace dire questo a voi, ma non ho nessuna fiducia nella forza delle idee, penso che la storia sia un vuoto tunnel dove si odiano solo grida e lamenti, dove vince solo la violenza e la menzogna, poi in fondo c'è la luce della presenza divina, ma la luce pascaliana, un Dio nascosto. Quindi proprio non mi appartiene quello che diceva Luigi Caprioli, un vecchio comunista impiccato nel 44 dai fascisti, che disse: beh, tutto ho avuto ma non ho avuto la boia dei dotti. Dei dotti, sai, quelli che sanno i dotti, è vero, sì, siamo tutti di una certa età, quindi siamo tutti un po' carenti di funzioni biopsichiche, quindi cercherò di parlare lentamente e ad alta voce, e è assoluto per me stesso, perché tonto un po' di me. Dicevo, quindi sono contento, insomma, per me un libro una volta scritto, un messaggio in una bottiglia, qualcuno lo leggerà. Adesso ho scritto, è uscito 15 giorni fa un mio piccolo libricino che si chiama L'inverno di Monti, il bisogno della politica, dove esprimo lo sconforto perché un uomo senza meriti, laureatosi nel 65, già ordinario di economia politica nel 69, che non ha mai scritto un libro, viene presentato come un professore ad un tecnico e preside della cattedrale del neoliberismo, dovrebbe salvare l'Italia, quindi dico ammazzalo come siamo scesi in basso. D'altra parte è stato messo lì dall'unico di cui gli americani oggi si fidano in Italia, cioè il presidente Napolitano, senza il quale non avremmo bombardato la Libia, quindi non potendosi più fidare di Cossiga, che è morto, amato e si è rivelato troppo capace, rimane il presidente. Quindi, come vedete, non, anche questo libro è stato pubblicato, ma non so che fine abbia fatto, se l'ha pubblicato qui, l'ho comprato naturalmente e leggetelo per dire che non siete d'accordo. Ma vediamo, innanzitutto ringrazio l'amico Rinaldo, che è una radiografia straordinaria di questo testo. Come ha detto lui, questo testo è diviso in tre parti, l'ultima parte è quella dedicata all'Italia e raccoglie soprattutto scritti in parte usciti su Atlantide, la rivista della Fondazione della Sussidiarietà del mio amico Vittadini, e poi usciti quasi clandestinamente, facendo attenzione che Bonanni non li leggesse, su Via Pono, Conquista del Lavoro, no? Pezzotta, il mio carissimo amico, non li capivo, quindi non era un problema. Bonanni è importante che non li legga, quindi ci sono alcuni punto contro l'euro. E gli altri invece, come diceva giustamente Rinaldo, sono su riviste molto specialistiche. Ecco, allora, questo libro è dedicato ad un amico, per Claudio Cordua, per sempre, che è stato uno dei miei amici della vita. Noi abbiamo lavorato giovanissimi, 30 anni assieme a Leni, e poi lui è andato in ferrovie dove diciamo così la croce dominio di Moretti l'ha poi portato alla morte sostanzialmente. E quindi è un testo che raccoglie un po' un fil rouge di esperienze tra l'Accademia, soprattutto all'estero, e l'esperienza manageriale. Rinaldo ha detto le cose importanti, sottolineo due o tre cose, poi dico la mia posizione su alcune questioni che ho visto critiche, forse con troppa diplomazia, cioè, siamo già in un mondo di conformismo, di nicodemismo, forse parlare chiaro servirebbe, se no poi abbiamo i governi Monti, appunto. Era ragioniera Fornero, perché anche quella lì come professoressa di piccoli ne ha pochi. Veniamo alla questione. Naturalmente il messaggio essenziale era ben descritto, perché è una lettura apocalittica, perché l'Apocalisse naturalmente nel linguaggio comune è vista come un elemento negativo, addirittura il senso comune della plebe dice è un apocalittico, addirittura uno dei maestri della cultura radical chic anni fa, sì, beh, 30 anni fa, disse un testo apocalittici e integrati, che era Eco, no? Uno che non legge naturalmente, ci sono alcuni, io non ho molti dubbi sulla libertà espressiva, più invecchio più vedo quando, per esempio, fa bene leggere Wilbur Smith? No, sicuramente no, cioè è un libro che bisognerebbe non pubblicare, no? L'uomo della pioggia, eccetera, lo leggono la maggioranza della gente, leggi quelle stupidaggini. Comunque, nella cultura l'apocalisse che cos'è? È una forma di l'apocalittico che è o qualcuno che è nichilista, cioè è talmente lontano dalla realtà e si confronta, che soffre di quella malattia di messa in circolo delle riflessioni di Papa Ratzinger, il nichilismo di cui che ha avuto la sua espressione massima per esempio nel comportamento degli uomini della finanza, no? Cioè, quando, oggi dovremmo parlare di nichilismo finanziario, cioè il fatto che il colpo di stato mondiale dei manager stoccazionisti hanno rovesciato tutte le finalità dell'economia, cioè l'economia non esiste più, ma esiste solo, in questo senso il punto più alto della verificazione capitalistica, esiste solo la realizzazione dell'utile per se stessi, quindi una forma di nichilismo sociale, un comportamento nichilistico, perché in questo modo non usi solo le risorse tue individuali o personali, ma usi le risorse degli altri che ti sono giunte con un sistema di fiduciario che è quello della relazione finanziaria. Quando la trasformazione degli intermediari finanziari da imprese che fanno marginalità sul credito alle famiglie e alle imprese in supermercati di massa che attraverso la simmetria informativa realizzano valore per coloro che ne detengono il potere, una forma estrema di nichilismo perché distrugge la società, eppure questi comandano tutto il mondo, comandano in Italia, diciamo. Non abbiamo avuto in questi ultimi 30 anni un primo ministro che non sia appartenuto a questi circoli, in Italia poi siamo diciamo da Prodi. L'unico momento in cui questi circoli non hanno nominato è stato il momento di Berlusconi, che rappresenta un altro blocco sociale, quell'impasto un po' putrido di classi medie, di piccole imprese che vanno al fisco, cioè, quindi veramente un impasto tradizionalistico delle piccole e medie imprese, non organico al neocapitalismo nichilistico. Quindi questo libro è una riflessione amara, apocalittica, ma perché è convinto che l'Apocalisse, come ci dice giustamente Giovanni, ha in sé la catarsi. In fondo quello che ispira, c'è un'introduzione dove si racconta quella vecchia favola chassidica di Buber, no? Perché quando Buber incontra, racconta che un rabbino incontra ogni mattino un muratore e chiede a questo uomo: cos'è la tua vita? Questo uomo gli dice: mi alzo al mattino, mia moglie mi prepara la colazione, mi avvio al lavoro, poi costruisco, torno a casa, e il rabbino continua a chiedergli: ma qual è la tua vita? Lui comincia a dirgli: mi alzo al mattino, vado a lavorare. Questo così per tutta la settimana. Il sabato gli dice, mi chiede: ma qual è la tua vita? E lui dice: aspetta, quando chiedo cos'è la tua vita, voglio sapere quali sono i tuoi sogni. E questo poi è tipico dell'escatologia ebraica, no? Voi, diciamo, anche il cristianesimo e il marxismo, che rimane un elemento fondamentale. Io sono un vecchio cattolico comunista, da parte di mio padre ho passato la mia fanciullezza sulle gambe di Felice Barbo, anche perché mio papà era l'unico operaio della sinistra cristiana, quindi lo portavano in giro come la Madonna, no? Cioè lo esponevano con una specie rara, no? Poi via. Quando arrivò la scomunica di Pio XII, mio padre ritornò nella chiesa, abbandonò il partito, ma rimase sempre un uomo grande portatore di un messaggio di libertà e di convivenza, mentre i rodagnani, come sapete bene, quando tentarono nel PC e ruppero con la chiesa. Quindi questo libro riflette un po', dedicato al mio amico Corlo, se il mio amico Corlo condivideva con me questa formazione. E quindi l'Apocalisse è che bisogna entrare fino in fondo nei mani del mondo, convinti che alla fine c'è la luce della presenza divina e che il cristianesimo è naturalmente sfida al nascondimento pascaliano. Bisogna pensare come Peggy che la speranza è una virtù bambina, perché può essere presa per mano e noi possiamo crescere con essa anche nei tempi più duri. Ricordava sempre Massimo Mila che quando era in carcere si mise a tradurre Le affinità elettive di Goethe, e quindi mentre Paglietta gli diceva non diventerò né tisico né liberale, sicuramente aveva ragione Paglietta dal punto di vista politico, dal mio punto di vista, perché anch'io spero di non morire né tisico, questo non mi pare il caso, ma soprattutto non liberale, tantomeno liberista, però sicuramente anche nei momenti più duri non bisogna perdere la speranza. Tutto questo che cosa mi fa dire? Mi fa dire che, ed è la riflessione profonda che c'è in questo libro, che nonostante il capitalismo sia la forma più reificata di organizzazione economica, non riesce a reificare la soggettività della persona. Che questo è l'elemento di fondo, che la persona reagisce sempre. Io ho studiato tutta la vita l'impresa cooperativa e il not for profit, soprattutto l'impresa cooperativa. Per esempio, la nascita continua in tutte le parti del mondo di una forma di impresa che massimizza non il profitto ma l'occupazione, la continuità, è la prova che c'è, che la comunità, come diceva Tönnies, si realizza continuamente nella società. Che non c'è dittatura che possa reprimere la spinta dell'uomo, che questa è la presenza divina dell'uomo. L'uomo è l'unico essere vivente sulla terra che ha in sé il principio del dover essere, e questo naturalmente si unisce al principio di comunità, in una potente forma di resistenza alla deificazione capitalistica. Quindi questo è un po' il messaggio che c'è, e da dove lo scopre? Beh, chiaro, perché per capire questo devi riuscire a sfuggire al totalitarismo neoclassico, il mainstream del pensiero economico o del pensiero sociologico. Tutti gli scambi di mercato hanno anche scambi di non mercato, il principio del dono è consustanziale al mercato. Anzi, per certi versi il mercato non vivrebbe se fosse solo mercato, perché si distruggerebbe. Perché non vendiamo i bambini? Ma certamente vendiamo gli organi, no? Anche. Però naturalmente ci sono delle basi morali di mercato che lo frenano. Generalmente la decadenza delle società iniziano quando non ci sono più basi morali che frenano il dilagare totale del mercato. C'è a dire che la Caritas in Verità, che esprime forse il più importante documento economico uscito negli ultimi 50 anni, perché esprime questa presenza del dono nel mercato, finalmente nella teologia, non a caso inizia con un'escatologia paolina che richiama San Paolo, che è una cosa più grande, e poi a Paolo VI, finalmente si recupera dopo il periodo, per me un po', perché insomma anche lo Spirito Santo si addormenta ogni tanto, un po' oscuro, del Papa polacco, e si ritorna a un Papa come Paolo VI, che è impersonificato il punto più alto dell'incrocio tra intelligenza, intellettualità, sfida del mondo contemporaneo e alta teologia. Non a caso Ratzinger è un seguace di Romano Gardini, che continua a essere la stella polare in mancanza d'altro, perché la cosa dogmatica è quello che dico, si svolge in una cultura cattolica che è muta da circa 40 anni. Dopo Mounier, Maritain e Gardini non so più che cosa leggere, se non ne vale la pena, cioè, a parte Ratzinger e Hans Kuhn, ma sono i due giganti tedeschi, io leggo, sono tutte frattarie. Quindi in questo senso l'approccio tra economia e antropologia, l'economia di per sé non esiste, il mercato non esiste, non è un meccanismo impersonale, il mercato è una serie di infiniti comportamenti personali. E tutte queste stronzate su Adamo Smith, non c'è una parola nel libro di Smith che parli di invisible hand, non c'è, è stata un'invenzione neoclassica, piuttosto è tutto un insieme di invisible handshake, invisibile stretto di mano. Adamo Smith, quello che ha scritto La ricchezza delle nazioni, che viene sbandierata, il libro più importante non è La ricchezza delle nazioni ma La teoria dei sentimenti morali. Naturalmente quando mandiamo i ragazzi alla Bocconi non possiamo che distruggere intellettualmente e moralmente in questo modo. Quindi questo è l'elemento di fondo, è la drammaticità dell'essere, perché naturalmente ci sono create delle istituzioni che creano classe dominante idoneo alla realificazione capitalistica. Quindi anche voi, diciamo, siete finanziati da una di queste istituzioni, la Fondazione Calibro, che è la distruzione del principio di sussidiarietà orizzontale per una organizzazione oscura controllata da neocacichismi che allocano risorse che invece dovrebbero scaturire dal profondo della società civile e dalla filantropia, ma ognuno fa quello che può. E naturalmente il fine spesso giustifica i mezzi, quindi cosa dire, siamo uomini di mondo. Per quindi l'antropologia economica è questo messaggio, che non esiste l'economia separata dai mondi simbolici culturali. Esistono intere biblioteche, no, a riguardo, per me. Esistono articoli, io non leggo giornali italiani da anni, salvo quelle volte che devo scrivere sul Corriere, allora sono costretto a leggerlo col giorno. In questo penso che sia la mia sanità mentale, ma per esempio alcuni anni or sono il Financial Times fece una serie di articoli sui fallimenti dell'illuminismo manageriale prendendo ed è una storia vera, non è finta. Il fatto che McDonald's sprecò miliardi di dollari perché era convinto di vendere i suoi hamburger in India, perché nessuno dei suoi dotti manager sapeva che la vacca sacra non si mangia. Sembra una storia detta da Bertinotti o da Gallino, invece no, è una storia vera, su cui il Financial Times, che è un giornale libero che da circa 10 mesi fa un dibattito se il capitalismo è in crisi o meno, se è finito o meno, mentre qui dobbiamo tutti dire che è eterno. Se non dici che è eterno, sei uno come Vendola, che non fa certo piacere a molti, ma però lì invece si discute, perché c'è un'opinione pubblica, c'è una stampa indipendente, eccetera. Qui i partiti sono posseduti dai possessori di giornale, vedi De Benedetti e Berlusconi. Quindi nel processo di globalizzazione, quello che abbiamo visto, riscontrato, questi studi che ho fatto per anni, io ho scritto nel 94 un libro per la casa editrice inglese Longman, Southern Europe Since 1945, Portugal, Spain, Greece, Italy and Turkey, Tradition and Modernization, che era una studio comparato economico delle istituzioni politiche in questi paesi, mettevo la Turchia anche nel sud Europa, viene fuori che la globalizzazione invece che produrre omogeneità l'ha prodotto nella grande distribuzione di massa, nella grande produzione di massa, delle supply chain, del meccanismo di costruzione del mercato pianificato dalle grandi corporation, però ha prodotto culturalmente un modo di resistenza, l'umano, la soggettività non solo delle persone ma delle comunità, e quindi ha prodotto una straordinaria eterogeneità culturale che oggi ci sbalza davanti agli occhi perché vediamo l'immigrare e l'immigrazione. Quindi ringrazio, diciamo, Rinaldo perché questo aspetto del rapporto tra cultura e economia, secondo me non è l'economia che è al centro della società, questa è una sciocca tesi marxista, anche se Marx dovrebbe sempre leggere, è la società che è al centro della società. Oggi invece noi ci siamo ridotti addirittura, per esempio, a dire che l'università deve essere come impresa, no? La riforma Berlinguer, l'atto primefando che sia esistito in Italia, promosso da Confindustria, con il 3 più 2, ha distrutto l'università italiana, perché bisognava essere come imprese, i giovani dovevano essere produttivi. Quindi ci sono queste schifose tesi biennali dove i ragazzi si laureano su Kant e non sanno il tedesco, perché bisogna essere pronti al mercato. E ci è arrivato addirittura, si è talmente distrutta la spiritualità delle famiglie che se un ragazzo dice a un genitore devo laurearmi, voglio laurearmi in filosofia, la madre dice ah no, ti metterei disoccupato, devi laurearti alla Bocconi in economia o fare l'ingegnere. Qui si separa la funzione dal senso, si toglie all'educazione qualsiasi senso. Questo è diventato un sentire comune, questa cosa è accettata da tutti. Invece noi dobbiamo vivere in questa globalizzazione, ma mantenendo il senso, la unità tra funzione e senso. Credo che il nichilismo finanziario ed economico dei top manager che comandano, e della classe politica tutta, come vedete io non faccio differenza tra Berlusconi e Prodi, sono una faccia della stessa medaglia. Diciamo che Prodi è più pericoloso perché è una corruzione più diffusa, più endemica attraverso tutte le sue società di consulenza, Prometea, Nomisma, il cliente, cioè è la continuazione del governo democristiano, no? Il povero papà dice aspetta un anno di democristiano, invece io sono convinto che lui vedrai con la DC, perché quello che sta avanzando è che i democristiani continuano a tenere il pallino in questo paese di merda e moriremo col dominio democristiano. Invece l'altro è più da parte di noi, diciamo l'altro appunto fa il bunga bunga, ecco. E quindi, ma non sono cleptocraticamente diversi, sono forme diverse di organizzare la corruzione e il clientelismo, ma più o meno siamo lì. Poi diciamo l'altro ha la magistratura con sé, perché l'ha portato al potere, Berlusconi, e che fa finta di fargli la lotta, di fargli la guerra, ma non riesce mai a incastrarlo, guarda caso, no? Probabilmente tutti vanno nei passioni, nei come si chiama lì, dove si mette la monnezza come il giudice Courtois a prendere la loro parte, ma invece l'altro più è legato al capitalismo mondiale e all'oligopolio finanziario mondiale, no? Il prodismo. Quindi i problemi del fallimento della politica sono al centro della riflessione di questo libro, ma a livello globale. Cioè la finanziarizzazione dell'economia non è tanto la finanziarizzazione, è la finanziarizzazione della società. Questo è il problema vero, che si è innervato anche in molti modelli culturali. La risposta del genitore al figlio dovrà avversi in filosofia, i giovani che non si sposano perché si è pregati, cioè le leggi Tre o le leggi Biagi sono state lo strumento di distruzione di massa più potente realizzato in questi ultimi anni. Cioè hanno dato corpo giuridico a un'idea neoclassica per cui l'occupazione dipende dal mercato del lavoro, non c'è cazzata teorica più enorme, l'occupazione dipende dalla capacità di investimento e le grandi imprese del mercato del lavoro se ne sbattono le balle. In Spagna, dove c'è il mercato più liberalizzato del mondo, abbiamo cifre attorno al 30%, qui noi abbiamo addirittura avuto un martire che ha detto delle cose sbagliate, quindi come cazzo facciamo? Sarebbe come parlare male di Matteotti, no? Quindi capite bene perché ci va una visione apocalittica, perché la realtà si nasconde anche dietro il sangue del terrorismo, anche la vittima porta il maleficio, questa è la cosa drammatica. Quindi sono cazzi acidi, tempi duri. Naturalmente si ha più la capacità di interpretarli se come me si pensa di essere già stati e si attende solo la morte e ci si prepara per... Anche se adesso mi fregano questi teologi moderni che dicono che non esiste più l'inferno, mi incazzo veramente, perché dico allora tutto quello che uno fa cosa serve? Questo mi gira veramente con gli occhi. Però io eternamente misericordioso, però mi gira il male, devo dire la verità. Ma comunque devo dire... è di moda così perché anche i preti hanno le loro mode, no? Come Ferragamo, Fendi, eccetera. La cosa
fondamentale, lui l'ha colto molto bene, è che l'approccio sul consumo, che tutto dipende dal consumo, è un'illusione. Il capitalismo continua a essere qualcosa governato dalla produzione. Basta leggere i libri di Pasinetti, che è uno dei più grandi economisti al mondo, è andato in pensione alla Cattolica, ma nessuno l'ha mai ricordato, nessuno l'ha mai interpellato. In Italia non c'era neanche che esiste. Il suo ultimo libro, edito da Cambridge, ma è come se non fosse mai uscito. Perché? Perché è uno sraffiano, è un ritardiano, è un massista in pratica, insegna alla Cattolica, quindi la gente non capisce più un cazzo. Però lui spiega molto bene come il meccanismo capitalistico sia arrivato fondamentalmente alla sua fine. Cioè, l'impresa capitalistica da sola non può resistere alle sfide dell'incremento demografico e dell'aumento, perché l'impresa capitalistica massimizza il profitto capitalistico. Nell'Ossia abbiamo 250 milioni di disoccupati. E la cosa più drammatica è che a macchia di leopardo avanza la disoccupazione strutturale. In Germania dice, beh, abbiamo solo il 7%, sì, però il 45% è strutturale di quel 7%. Vuol dire che c'è il 77%, circa 300.000 persone in Germania che hanno meno di 50 anni che non lavoreranno più. In Brasile c'è il 9%, il 55% è disoccupazione strutturale. Allora, se non si creano forme, questa è la politica di oggi, non votare, io non voto da 15 anni, quindi mi sento libero, non sono responsabile di aver messo questi topi nel formaggio, sono un vecchio bordighista in questo. E se non si crea la politica fatta di cooperative, di imprese no profit che massimizzino l'occupazione, la disoccupazione e la crisi capitalistica sarà inevitabile, non c'è soluzione. In questo senso, ritorno alla Caritas in Veritate, polifonia delle forme proprietarie. Ci deve essere una polifonia delle forme proprietarie. Qual è il primo obiettivo economico? Non questa stupida idea che il debito pubblico sia fondamentale. Il debito pubblico non c'entra un cazzo con la crescita. In Giappone è il 280% del debito pubblico. Poi è in stagnazione da 15 anni, ma perché è un altro valore dello yen. E gli Stati Uniti? Hanno un debito pubblico, un debito estero, poi continuano, hanno ripreso a crescere adesso, lentamente, in modo disuguale. Quindi, qui c'è una parte sull'euro, no? Io sono sempre stato contrario all'istituzione dell'euro. L'euro è una dittatura monetaria piccolo borghese, cioè l'euro è stata un'invenzione di Mitterrand e di Andreotti, spaventati dall'unificazione tedesca, che 80 milioni di tedeschi nel cuore dell'Europa, perché aveva vissuto la seconda guerra mondiale, non era uno scherzo, eh? Con Kohl, che era un grande uomo politico, diceva che non tedeschi di serie A e di serie B, il marco è 1-1, non 1-2 come volevano gli europei. Allora hanno pensato di mettergli attorno l'euro come camicia di forza. Naturalmente tutti e due non capivano un cazzo di economia e i loro banchieri centrali, i loro consulenti erano soprattutto governati dal grande oligopolio finanziario mondiale, quindi si sono inventati una cosa che non è mai esistita nel mondo, una moneta senza Stato. La maggioranza degli economisti nordamericani non mainstream, cioè i seguaci di Minsky, di cui io sono un seguace, un economista di cui non avete mai sentito parlare perché è proibito parlare in Italia di Minsky, nel 96 è morto, ma aveva già previsto tutto, la crisi finanziaria, eccetera. Paolo Savona e io lo portammo in Confindustria quando Guido Carli era presidente di Confindustria, periodo più fulgido forse di Confindustria, la prova che gli imprenditori sono governati bene non da loro stessi ma dai civil servant. Se si governano da loro fanno delle disgrazie come questa povera ragazza che abbiamo avuto adesso, cioè. Squinzi, il mio caro amico, penso che farà bene perché è una persona buona. Se pensate ai disastri di Agnelli e di Lama, che hanno fatto il punto unico di contingenza, che hanno distrutto il sistema produttivo, pensate un po' cosa capiterà. Ma tornando a prima, però non sapendo niente di economia, non si sono dimenticati, come spiego in uno di questi saggi, di guardare che statuto aveva la Banca Centrale Europea, non era che una copia della Bundesbank. Quindi si preoccupava della stabilità. E vedete, i tedeschi nel Novecento hanno perso tutte le guerre, ma hanno vinto sempre tutte le paci. aiutate dal capitale finanziario internazionale. Questa volta non solo hanno vinto la pace aiutata dal capitale finanziario internazionale, ma hanno imposto il loro passo di marcia a tutta l'Europa, con un'alta produttività del lavoro, con un sistema sociale coeso, bismarchiano, perché poi è ancora quello che c'è, no? Bimbestimmung, eccetera, e il sistema sociale di Bismarck. Helmut Schmidt nel dicembre del 2010, Schmidt è un uomo straordinario, 91 anni, ma continua a essere un faro, ha fatto un discorso all'assemblea, forse il suo ultimo discorso pubblico, a poche tassi carini come mia suocera da più di 100 anni, mettendoci tutto in un angolo, che è un discorso straordinario, che ha criticato la signora Merkel, ha detto: guarda, Giovanotta, quando la Germania si mette in testa all'Europa e vuole costringere l'Europa a avere il passo tedesco, crea solo paura e odio antitedesco. È una pazza americana attorno a sé, perché nessun paese europeo riesce ad avere la produttività del lavoro tedesco, soprattutto la total factory productivity tedesca. Aggiungete che adesso c'era una moneta unica, quindi una macro-rigidità monetaria, per cui è impossibile ogni svalutazione competitiva e compagnia bella. Quindi l'Europa è destinata alla deflazione e all'implosione. Il default greco è già avvenuto, loro lo chiamano salvataggio, ma un default. Le banche europee tecnicamente sono quasi tutte fallite. Intesa ha fatto quello che ha fatto Unicredit l'altro anno, no? Passa naturalmente, se è andato prima, è sempre stata la sua specialità. Il mio vecchio amico Corrado l'ha fatto in Olivetti, in Poste, l'ha fatto qui. Ha perso 8 miliardi di euro e ha svalutato 14 miliardi di euro. Write down, cioè 14 miliardi di titoli tossici. Quindi sono banche tecniche, se non ci fosse la BCE, sono tecnicamente fallite. Per fortuna è andato Draghi, che da buon italiano dice una cosa e poi ne fa un'altra. Fa il ponte di easing come la Fed. Ma se rimaneva il tedesco, che si è dimesso non a caso, Oswald Blessing si è dimesso, eravamo tutti morti. Cioè abbiamo avuto la gente nelle strade, ma no, neanche la gente, gli accattoni per le strade. Io sono stato a Tene recentemente, perché ho una mia vecchia allieva che si è divisa dal marito, perché poi adesso lo aveva solo. Comunque ho preso l'aereo e sono andato ad Atene. Beh, ragazzi, sembra di andare in una città dove c'è stata la guerra, eh? Intere aree di negozi chiusi, quella cosa che vedevamo nella Spagna franchista, quando io andavo a portare i soldi ai compagni che mi davano le vette, mi davano le lionese, gli uomini di 45-50 anni che girano per le piazze, che vendono dei pupazzetti, puttane ovunque. Quindi è uno spettacolo. La tragedia di tutto questo qual è? Per me è stato anche una sorta di fallimento intellettuale, tutta la mia vita è una sorta di fallimento intellettuale. Pensavo che l'impresa potesse essere colpa al social responsabilità, ho portato io la colpa al social responsabilità in Italia, introduzione di un libro 1982 dell'ENI, responsabilità dell'alta direzione, di Gunther Teugner, è diventato un grande teorico del diritto, un allievo di Luhmann e di Opt, un grande diritto. Poi abbiamo visto che la corporate social responsibility viene portata avanti dai compagni di Don Colmegna, no? Quelli che sono a venerdì i banchieri ricchi che fregano 40 milioni di euro dopo aver mandato in culo le banche, no? Tanto per dire, no? E scrivono i libri sulla corporate social responsibility, quindi ce l'hanno messa nel culo questa volta. Io sempre continuo a essere un sostenitore del capitalismo anglosassone rispetto a quello europeo, soprattutto perché è un capitalismo più libero, che tradizionalmente permette la più alta estensione della gamma delle forme di proprietà. Naturalmente l'italico popolo che non legge una mazza non sa che il 30% dell'energia elettrica nell'agricoltura nordamericana è distribuita da cooperative di farma, ad esempio. E il mondo cooperativo è molto forte in Inghilterra, parte del capitalismo, però le corporate union sono molto forti, le banche di credito. In Canada la più grande banca del Canada è la società di Desjardins, non come mi ha detto il mio collega da Bocconi, ma non pensavo che seguisse Sgarravati, che non è una roba di Giardinati, ma è una grande banca cooperativa fondata da un povero prete alla fine dell'Ottocento, che ha un peso così forte che ha costretto tutte le banche canadesi a imitarla. Quindi il Canada non è andato in crisi perché nessuna di queste banche ha comprato derivati e ha commerciato derivati. Quindi il capitalismo anglosassone, però il capitalismo anglosassone che cosa aveva? Non essendo fondato sul sangue come il nostro capitalismo, cioè sull'ereditarietà, il nostro è un bloody capitalismo, quindi la proprietà si eredita, ma essendo un sistema dove la proprietà si scambia, le share, la borsa, naturalmente deve essere autoregolato. Quello che è fallito in questi ultimi vent'anni è che questo capitalismo via via deregolato non è stato in grado di autoregolarsi. Proprio perché? Perché? Per un fatto sociale, come si spiega nel libro. Perché si è formata una classe, un ceto dominante, i prodotti della business school, cioè i prodotti di tutte le bocconi del mondo, bastardi di tutto il mondo, unitevi. Io poi ho fatto 7 anni presidente dell'audit committee di Unicredito e ho visto davanti qual è la simmetria che un manager ti mette davanti. Tu puoi fare tutte le riforme che vuoi, ma te lo mette sempre il proposto. E se li vedi da lontano ti sembrano solo bastardi, da vicino sono anche deficienti, quindi esprimono un potere situazionale di fatto terribile. Se pensate che adesso noi li cloniamo su scala di massa, se vedete le ultime pagine dell'Economist, cosa sono fatte le ultime pagine dell'Economist? Di propaganda di MBA, no? Di business school. Noi produciamo ogni anno, abbiamo fatto dei conti, io e il mio vecchio amico Leslie Tavo, adesso sta andando in pensione come me a Massachusetts, si produce dai 20 ai 30 mila prodotti clonati di questi antropoidi. Tra cui ci sono anche gli antropoidi femmine che sono peggiori, sono persone incazzate come delle belle. Quindi stiamo producendo una, non so, qui siamo tutti vecchi, vedo che giovani non c'è nessuno, ci ricordiamo quindi, e questo spiega la mia disperazione spesso, no, alcuni ci sono, vi ricordate negli anni 50 uscì quel libro La rivoluzione dei tecnici di James Burnham? Burnham è un vecchio trotskista americano che, come tutti i trotskisti, quando diventano vecchi diventano o monarchici o di destra, no? Anch'io sono stato un trotskista da giovane, quindi può darsi che anch'io diventerò come Goldwater, spero di no. Burnham cosa diceva? Diceva, polemizzava con Mélenchon, che invece era il teorico della tecnocrazia in senso positivo, la meritocrazia, no? La meritocrazia. E cosa diceva? No, non va bene la tecnocrazia e la meritocrazia, perché questa è la rivoluzione dei tecnici che domineranno il mondo, dilaveranno la democrazia. Beh, in fondo sta avvenendo un po' la stessa cosa con la produzione della clonazione dei dirigenti di impresa. Questo, tra le pagine di questo libro circola anche questa cosa, che io sono contrario all'eccesso di istruzione. Io non penso, come dicono questi stupidelli che scrivono sull'industria o riviste pessime di questo tipo, che il grado di universitarizzazione provoca la crescita economica, non c'è nessuna inferenza statistica. Quello che provoca la crescita è una buona istruzione tecnica. Certo che, quindi diciamo che in maggioranza ciò che a cosa serve l'educazione universitaria? È un spolmone per la disoccupazione giovanile. In fondo la società industriale su cui siamo seduti, la grande società che ha creato la General Motors, tutte e tre forze hanno liberato l'umanità. Il cristianesimo, persona, l'impero britannico che ha portato la legge e la dignità della legge ovunque, e le multinazionali che hanno portato medicina, eccetera. Naturalmente in Europa non sono d'accordo perché sono ferocemente lundisti, però questa cosa qui era diretta prima da un gruppo di manager che aveva come mira la continuità dell'impresa, veniva ricompensato alla fine con un bonus. Oh John, you have very good revenues, well, I read in nero, can 3,000 of dollars for you and your family. Oh John, invece adesso hanno l'embaiolo, quindi andiamo dal culo, no? Perché massimizzano il non investimento. Avete seguito le cose delle terre rare, queste vergognose bugie che si dicono sulle terre rare, no? Sapete cosa sono le terre rare, no? Se penso tutti, avete studiato tutti un po' di chimica, sono dei derivati dal lattanzio e che formano quello che abbiamo qui dentro, il silicio, eccetera, eccetera. Naturalmente la Cina, che è rimasta il più grande produttore al mondo di terre rare, senza il quale non va avanti la nuova società della conoscenza, ha posto il blocco, non le esporta più. Dice, voi mi rompete le palle con i diritti umani, adesso c'è una lotta feroce, no, nel comunismo cinese. Un'altra cosa di cui la gente si dimentica è che la Cina è un paese comunista, no? La Cina, ah, c'è il mercato, ma cazzo è il mercato, no? Il capo della polizia di Chongqing, che è una cittadina di 30 milioni di abitanti, si è rifugiato nel consolato americano, il consolato l'ha buttato via a calci nel culo, è scomparso, l'hanno già ucciso, hanno arrestato la moglie, e Bo Xilian, che era stato destinato a diventare uno dei nove dello steering committee, è scomparso. Questo sarebbe il modello capitalistico che vorrebbero imporci i nostri conservatori, no? Il compagno Prodi è presidente di una società che cerca imprese italiane belle per venderle a cinesi, no? Quindi il figlio anche, no? Siamo tutti un sistema familistico. Quindi, a parte queste piccole dimostrazioni che tutti sono uguali, anzi, ecco, quelli che sembrano meglio sono peggio degli altri spesso. E il problema vero è che la Cina che cosa sta capitando? Che è un paese che non riesce neanche più a provocare una crescita. E il capitalismo anglosassone invece era l'alter ego a questo capitalismo, non aveva una capacità di autoregolazione. Il problema è che questo capitalismo ha perso la capacità di autoregolazione. Questo prova la mia tesi che l'economia non è frutto di procedimenti meccanici, ma è frutto di volontà personali. Ed è in primis un fattore culturale che guida l'economia. Naturalmente le forze in campo nelle imprese non hanno lo stesso peso. Su questo sono perfettamente d'accordo con te. Per quello io ho condotto da solitario una piccola polemica contro Marchionne. Mi dicevano, ma lei non è un cislino? Sì, sono un cislino. Ma come fa a essere contro Marchionne? Ma se Bonanni pensa che per fare il culo alla CGIL è cosa necessaria ideologicamente, bisogna essere per forza filogovernativi, io non penso, perché ad un sindacato per forza antigovernativo non puoi opporre un sindacato per forza filogovernativo, devi opporre un sindacato contrattualista, e quindi io sono contro Marchionne, perché non si può lasciare senza rappresentanza un operaio perché è iscritto alla FIOM, no? Non si può non assumere a Pomigliano gli iscritti alla FIOM, perché è l'anomia, è come dare a un operaio un pacco di dinamite e mandarlo a lavorare. Quindi sono perfettamente d'accordo che i pesi dell'impresa sono diversi, ed è per questo che è molto importante anche la discussione in questo tempo. Questo sarà la fine del governo Monti, questa discussione, perché qui il meccanismo si è inceppato, diciamo che non riesce più a portare a casa questa unanimità che quando non toccavano i problemi di una società attiva, cioè gente che può fare sciopero, fare quei movimenti collettivi, era facile. Adesso la povertà dell'assenza di politica emerge in tutta. Bastava andare avanti una settimana ancora e la cosa si chiudeva. Solo che se metti la vicepresidente della compagnia di San Paolo a fare il ministro del lavoro, che cazzo, dove cazzo vuole arrivare? Capisci? Sono d'accordo. In questo è la riflessione sulla libertà. Io sulla libertà non sono liberista, ma penso che la libertà sia la possibilità di espressione della soggettività e soprattutto la possibilità dell'espressione della comunità, della creazione di organizzazioni comunitarie. Io non credo che ci sarà un ritorno alla politica tramite i partiti, ma in tutto il mondo, cioè è in crisi in tutto il mondo la forma di rappresentanza territoriale. La democrazia parlamentare non gestisce più un tardo capitalismo. Guardate che cosa capita campagna elettorale delle primarie dei repubblicani. Lì le primarie sono cose serie, non sono baggianate, no? Anche perché si svolgono a suon di milioni di dollari, no? Io poi non credo che esista la democrazia, esiste quello che Lindblom, il mio amico e maestro Alberto Preghieri, chiamava la poliarchia, cioè un insieme di vettori dove la decisione finale è presa da un parallelogramma di forze dove i poteri situazionali di fatto, le grandi imprese, le lobby, le corporation, si intrecciano col lavoro dei rappresentanti in Parlamento. Non esiste la democrazia rappresentativa pura, perché allora non capiremo cos'è la formazione delle leggi. Quindi diciamo così, soprattutto quando i partiti sono scomparsi come in Italia, c'è, come io scrivevo in quel libro del 94, sono apparsi i neocacichismi, no? Cioè gruppi di fedeli a col non capo che vivono delle scorie della cleptocrazia e delle risorse date al capo da alcuni imprenditori fedeli e da alcuni segmenti dello Stato, il cosiddetto neopatrimonialismo. Tutti hanno una fondazione adesso, no? Diciamo i dirigenti di tutti i partiti, da EM al PD e PDL, non vanno alla sede del partito, non vanno alla sede della loro fondazione. Questa è una cosa che avevamo visto in America Latina, già. Gli unici grandi partiti, l'AFRA, l'aprismo del Perù, un grandissimo forza politica, e i partiti del Cile, non state europei, ma questi processi li avevamo già visti. Io che spero di finire la mia vita in Argentina, che è un paese che amo molto, beh, lì lo avevamo visto nelle file del giustizialismo peronista e anche nei radicali, purtroppo, questo fenomeno di personalismo della politica. Mauro Calisi è l'unico che ha capito 15 anni fa cosa capitava nel mondo con quel suo libro sul partito personale, no? Questo è frutto anche di un lavoro che abbiamo fatto assieme. Le vie d'uscita, e adesso così non mi rompo più i tubi, le vie d'uscita sono quelle già dette. Non c'è?
Non sento, non laggiù.
Ah, non sente?
Sì.
Un po' più alto. Un po' più vicino al microfono, così. Come si fa nelle assemblee populiste. Amigos, compañeros, stiamo aquí por hablar de la fin del capitalismo. Bueno, no, per finire, cosa volete che siano le vie d'uscita? Ci aspettano una lunga attraversata nel deserto, ma è 15 anni, cioè. Dopo l'assassinio di Moro, in Italia è finito tutto. Dopo l'assassinio di Berlinguer, per troppo lavoro, e dopo l'immersione. Non so se vi si rendete conto, diciamo, uno come Prodi ha dominato il paese, ha stato per 10 anni presidente del Fili. Prodi come Enzi, no? Cioè, ha distrutto la nazione, no? Perché non c'è la crescita? Perché non abbiamo più né la siderurgia integrale né la chimica etilenica. Privatizzate senza liberalizzate e vendute agli amici al miglior offerente. La gigantesca operazione alla russa. Dove cazzo volete che sia la crescita? Quindi economicamente non ci sarà crescita se non si ritorna all'intervento pubblico in economia. Questo mi spiace dirlo, se non si fa una nuova IRI e una nuova EMI, hai niente da fare. Certo, deve essere tipo anglosassone, un office, uno solo, nessun consiglio d'amministrazione, tipo Beneluce durante il periodo fascista. I soldi li abbiamo, quanti vogliamo, la liquidità non manca, ma tutti dicono il pericolo dell'inflazione, ma dove vivono questi qui? Al boccone, appunto. Abbiamo immesso una tale massa di liquidità che se il pericolo fosse l'inflazione, avremmo l'inflazione al 50%, invece il pericolo è la deflazione, che tornino i prezzi, che si blocchi tutto. E se leggesse qualche volta un libro d'economia che non la pena di leggere, Krugman ad esempio, o Krugman lo dice da anni, no? E cazzo, mica sarà uno stupido. Io prima dicevo ai miei ragazzi, non leggete gli economisti cui danno il Nobel, perché è merda. Adesso devo dire, veramente è andato il Nobel a uno dei miei più cari vecchi amici, Elino Ostrom, la teoria, la teorica del common good, no? Quindi come si esce dalla crisi in Italia e nel mondo? Più l'intervento dello Stato. È stata l'economia mista che ci ha regalato la crescita. Più l'intervento dello Stato. Il debito pubblico non fa problema, un po' di inflazione lo cura. Pressimo 10-15% di inflazione, che lo cura sarebbe già finito. Due, polifonia delle forme proprietarie. Cooperative, not for profit, tutta la salute dovrebbe essere not for profit, vero? Perché ci viene a fare profitto sulla salute, gli ospedali ebraici negli Stati Uniti, sempre per dire che dove c'è il peggio c'è anche il meglio, questa è la grandezza dei popoli anglosassoni. Sono quasi tutti, sono tutte fondazioni, non come la Carico, sono fondazioni vere, non governate da una serie di politici bolliti o di rappresentanti di oscuri gruppi di interesse. Sono fondazioni vere, donors, filantropia. Quindi intervento pubblico, cooperazione, comunità, associazionismo. Io sono andato a Torino lunedì a parlare a questi ragazzi che non ciò ti organizza, con queste sue forme un po' peronistiche naturalmente, no? Come fanno i preti quando fanno i preti, io amo l'Opus Dei, non ne faccio parte perché ai sacerdoti vieta di fare qualsiasi attività economica di qualsiasi tipo e sociale, devono solo parlarci della Madonna, cosa mi sembra un'ottima cosa. Parlatemi della Madonna, non mi parlate della politica, state a casa vostra, fatevi le liturgie vostre. Però, nonostante tutto, è un'esperienza straordinaria, c'erano 400 ragazzi. Ci saranno stati un po' di cavampani come noi, un grandicino, però non contavano un cazzo, questa era la cosa ottima. E c'erano ragazzi. Benvenuti in Italia, la nuova associazione fondata per amministrare le proprietà, perché lì c'è il problema delle proprietà che si tolgono alla mafia, non è fare quello, è amministrarle, perché hanno paura tutti, no? Si è creata un'associazione di ragazzi, la presidente è una professoressa di storia della religione, 36 anni, due figli, un Felice Winger, diciamo, da dove arriva. Quindi non è vero che i giovani, no? Guardate, questo è un tempo di crisi, ma ricordatevi bene, è un tempo di attesa. Sentinella, devi ascoltare cosa viene dalla notte. I giovani attendono i maestri. Il maestro non è colui che sa, il maestro è colui che è. Solo se saremo e testimonieremo usciremo dalla crisi. Anche dalla crisi economica, dico io, perché troveremo la forza morale di sbaragliare questi qui. Quindi è una lotta sociale che ci attende prima di politica, una lotta sociale prima di politica, e naturalmente culturale, bisogna rimettersi a studiare, ditemi un libro sul personalismo cristiano che vale la pena di leggere, ripeto, uscito negli ultimi 20 anni, non c'è niente. Quindi anche a questi preti bisognerebbe dire non andate in giro a fare casino, insomma, non occupatevi dei rom, lasciate a noi, voi tornate nelle abbazie, ritornate a studiare, abbiamo bisogno del pensiero. Quindi ci sono tante cose fuori squadra, questo libro è una prova che si può anche essere fuori squadra quando lo si scrive. Grazie.